Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanã. E adesso, ve l'avevamo già detto, ci concentriamo un po' nell'andare ad analizzare il match di questa sera, che tra l'altro vi ricordo racconteremo a partire dalle ore 20 con Vincenzo Marangio in studio, gli ospiti, i collegamenti quindi per Juventus Fiorentina. Tra poco poi avremo anche gli inviati che ci daranno degli aggiornamenti per quanto concerne le due formazioni. Allora, ci siamo? Mi date voi l'ok? Sì, tra poco stanno arrivando gli ospiti, siamo con grande calma.
Noi li sistemiamo, gli ospiti.
Abbiamo salutato appena Bruno Giordano, che ritroveremo giovedì in collegamento con noi insieme a Tacchinardi e Brambati per chiudere così la prima parte, no, di questa stagione. Poi ci ritroveremo a partire sempre con la programmazione normale dal lunedì.
Dai. Che cosa succederà con i pronostici? Saranno cambiati.
Che cosa succederà con i pronostici? Bene.
Allora, no, ti volevo leggere questo messaggio.
Vai, leggi, leggi.
Ci sono.
Gli ospiti, allora dopo il messaggio lo leggiamo, dai,
va
vai.
Va bene, vado a presentare Mister Gigi Cagni. Ciao mister.
Eccolo il super mister. Ciao mister.
Non lo sentiamo.
Che succede? Buongiorno, no, fai l'effetto pesce, non ti sento.
Vediamo se sentiamo Stefano Discreto.
Oh, ecco, adesso sì. Ecco, ti sento.
Ti senti o no?
Ti sento e ti vedo. Grande mister.
Perfetto.
Ti sento e ti vedo.
Vediamo se sentiamo Stefano Discreto. Ciao Stefano.
Buonasera a tutti.
Perfetto.
Ciao Stefano, ti sentiamo e ti vediamo anche a te. Doppio collegamento Skype oggi, ci fa molto piacere. Allora, tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico. Vogliamo un po' entrare dentro questa partita. Juventus Fiorentina. È arrivato,
vedi? È arrivato. Abbiamo lui, direttamente Leonardo dalla Toscana. Petri di Lady Radio.
Salve.
Dalla
Ciao.
Toscana. Salve direttamente.
Buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio con noi Gigi Cagni, Stefano Discreti e Leonardo Petri. Allora, mister, parto con te. Questa partita qui, che insomma c'è una Fiorentina che non arriva benissimo, mentre la Juve arriva no bene di più. Che dici? Ce la inquadri un attimo?
Non è facile, perché è una partita... Allora, parto sempre da un presupposto che... stanno giocando da tantissimo tempo, quindi prestazioni fisiche e mentali sono molto difficili da mantenere per vedere qualcosa di molto buono. La Juventus ha fatto la più bella partita contro il Parma di campionato, parlo, e quindi vuol dire che ha trovato la strada Pirlo, e quindi anche se secondo me non è difficilissimo con questi giocatori, la difficoltà era di metterli insieme. Questa è la cosa, e la gestione del gruppo sono le cose più difficili. Per quanto riguarda la Fiorentina, è in una situazione difficilissima. Difficile perché anche Cesare non è riuscito per ora a far qualcosa di importante, anche se come organico è un organico buono, secondo me, ma sin dall'inizio lo era. Poi non so cosa sia successo, ma la squadra sembra, al di là dell'intimorita, ma è una squadra che non ha anima, non ha cattiveria, non ha quelle cose importanti che dovrebbero servire. Quindi è una partita che la Juventus, secondo me, la metterà subito sul piano tecnico, non solo quello fisico, e chiuderà la Fiorentina nella propria metà campo. E la Fiorentina deve sperare di riuscire a fare dei contropiede importanti. Ma la Juventus che ho visto col Parma è una Juventus di grandissima, grandissima qualità.
Lo chiediamo anche a Stefano Discreti.
Vai, un giro, dai, Stefano Discreti.
Ma i favoriti del pronostico sono tutti dalla parte della Juventus, è evidente, no? Nel senso, la Fiorentina sta attraversando un periodo non buono, e nonostante il cambio di allenatore, nonostante l'arrivo di Prandelli, non ha avuto quell'inversione che si aspettavano in molti. La Juventus negli ultimi 10-15 giorni ha imbroccato quella che sembra essere la strada giusta, no? Per ritornare nella posizione che le compete, no? Perché poi alla fine la Juventus è il miglior organico del campionato. Se questo campionato è bello è perché la Juventus ha 7 punti in meno della stagione scorsa, no? Lo possiamo dire questo o no?
Cioè, sì.
È la Juventus che facendo peggio ha reso bello questo campionato, no?
L'ha animato.
Ma poi è polemica la tua, scusami.
No, io voglio dire, perché tutti stanno dicendo: ah, finalmente la Juventus è tornata, che grande partita abbiamo visto col Parma. Per carità, è tornata a fare quello che dovrebbe fare una squadra che ha i campioni che ha. Semplicemente è partita malissimo in quest'anno in campionato. una partenza del genere l'avesse fatta Sarri o Allegri il primo anno alla Juventus, se lo sarebbero mangiato vivo. L'ha fatto Pirlo, glielo consentiamo, è un simbolo della Juventus, è nuovo, è giovane, va benissimo, però non è che poi dopo se azzecchi la partita col Parma sembra questa Juve è fantastica. Questa Juve ha 7 punti in meno dello scorso stagione. Ed ha vinto una partita a tavolino, eh? Quindi ha 7 punti e una vittoria a tavolino.
Hai capito come che frecciatina? Adesso poi risento pure me. Che
non
ne
è
pensa?
Mai contento.
Leonardo Petri, vengo da te, insomma, versante tutte e due. Sì, tu sei un estimatore di Pirlo da sempre, eh? L'abbiamo.
Sì, a me Pirlo piace. A me Pirlo piace, ma poi se, cioè la Juve ha ritrovato i giocatori, perché poi alla fine la Juve all'inizio della stagione non aveva il vero Cristiano Ronaldo, non aveva Dybala, in parte non ce l'ha nemmeno adesso. Arthur veniva da 6 mesi di sostanziale inattività. Non aveva De Ligt, non aveva Alessandro. È chiaro che ritrovando questi giocatori o ritrovando la forma dei giocatori più importanti, la Juve torna al suo livello. E per quanto riguarda la Fiorentina, non è una squadra di calcio, molto semplice, nel senso pieno di questo termine, una squadra che forse a livello di gioco è la peggio fra le 20 del campionato. È una squadra che ha perso quelle poche certezze che aveva strada facendo. Prandelli non è riuscito a entrare evidentemente nei meccanismi della squadra, perché se si guarda i risultati e i punti ha fatto peggio di Iachini fino a questo momento, con un calendario devo dire onestamente più difficile rispetto a quello di Iachini. Però sai, tante volte quando si trovano a giocare partite in cui non ha niente da perdere, magari questa può essere la partita che cambia una stagione, non lo so, il calcio è strano. Di sicuro se la Fiorentina va a Torino con l'atteggiamento che ha avuto a Bergamo o l'Atalanta, ci vuole il pallottoliere. Io credo che se la Fiorentina si chiuderà come ha fatto a Bergamo, aspettando la Juve in maniera passiva, cioè, finisce ancora prima di cominciare. Se la Fiorentina prova, perché la Juve è vero che è cresciuta, ma in questo campionato le squadre che l'hanno messa un po' in difficoltà, anche un po' tanta, sono quelle che comunque hanno provato a giocarsela. Chi l'aspetta muore.
Gigi, che ne pensi su queste due valutazioni, sia della Fiorentina e quella in precedenza su Pirlo?
Sulla prima, a 7 punti in meno, a parte che i campionati è sempre molto difficile fare i paragoni, perché le partite che fai prima le fai dopo, non, dipende com'è il calendario che hai, quindi è molto difficile. Però c'è da dire che ce l'aspettavamo. Il fatto di avere un allenatore giovane, nuovo, inesperto, era chiaro che potesse partire in un modo diverso da quello che ha fatto. Io sono sempre della stessa idea che non ci vogliono 3-4 mesi per far andare bene una squadra, perché stiamo sempre esagerando, e questo è un fatto a cui non lo so, perché anche pubblicamente vengono dette certe cose anche dagli stessi allenatori. Io impallidisco quando sento dire che ci vogliono mesi per fare il sistema di gioco che uno vuol fare, far rendere i giocatori. Questa è una cosa che riguardo alla Fiorentina, quello che è stato detto, cioè uno fa quello che può, non è che tu puoi attaccare la Juventus se non hai le qualità e le possibilità, soprattutto fisiche, perché mi sembra che la Fiorentina sia una squadra che è sulle gambe. Io spero che Cesare riesca a dargli un po' di vigore, qualcosa di diverso, perché qualitativamente, ribadisco, secondo me la Fiorentina ha qualità, è solo che il calcio oggi è molto atletico. Se tu vuoi attaccare la Juventus devi avere la forza per poterlo fare, altrimenti non puoi farlo, e quindi cerchi un'altra strada. È normale che se aspetti la Juventus nella tua metà campo è molto facile che ti faccia gol, però in questo momento la Fiorentina non può fare di più, non credo proprio, per quello che si è visto fino ad ora.
Leonardo, sei d'accordo?
Sì, no, certo, sono d'accordo. Come posso non essere d'accordo con un mister della bravura di Cagni? Tra l'altro io gli vorrei chiedere se è rimasto colpito da qualche nuovo allenatore, da qualche allenatore emergente. In particolare io stravedo per Italiano, mi piacerebbe avere un giudizio. Prego. Del mister su Italiano.
Prego, mister.
Lo sfrutto.
Ma come no, ci mancherebbe. Ma poi vi faccio una domanda su Chiesa a tutte e tre dopo, dai. E dopo andiamo alle formazioni, dai, vai. Gigi.
No, mi viene facile, è stato un mio giocatore.
T'ha dato l'assist.
Sta dimostrando. No, No, vabbè, no, ma sta dimostrando. Lo direi comunque perché Vincenzo lo sa che io sono uno che dice, ho fatto appena un'intervista settimana scorsa di un giornale di Spezia, quindi non è un problema per me. Ha dimostrato sul campo, perché io sono sempre da... Tu lo sai, Marco, mi conosci.
Sì.
Questo è un allenatore giovane che ha già vinto due campionati, non uno, due campionati ha vinto. E ha vinto quello dell'anno scorso che nessuno se l'aspettava, facendo una rimonta di ritorno pazzesca. Ma al di là di questo, ha iniziato il campionato di Serie A cambiando 8 giocatori dall'anno scorso, mantenendo comunque e facendo vedere un sistema di gioco bello, organizzato, con dei giocatori inesperti. Quindi non... sottolineo quello che ho detto prima, no? Non ci vogliono dei mesi, basta avere le qualità per poter fare delle cose. E quindi è un allenatore sicuramente che farà carriera, perché lo ha dimostrato il campo.
E allora facciamo un giro, intanto tra poco avremo anche i due inviati che ci danno le ultimissime sulla formazione. Chiesa, vi posso chiedere insomma dove, quanto è cresciuto da quando è arrivato alla Juve, visto che Leonardo lo seguì alla Fiorentina, adesso abbiamo visto questo scorcio con la Juve, dove, in che cosa è cresciuto, dove vi sta piacendo maggiormente? Stefano, parto da te.
È un buon giocatore Chiesa, è un buon giocatore, e sicuramente un giocatore più utile alla Juventus per continuità rispetto a Douglas Costa. La Juventus, cioè, Chiesa arriva al posto di Douglas Costa. Douglas Costa era nettamente più forte di Chiesa, ma non sapevi quando potevi averlo a disposizione. Chiesa è un giocatore di livello nettamente inferiore a Douglas Costa, ma sai che ci puoi contare sempre. Quindi è meglio avere un pandino che va sempre tranquillo,
del
oppure
pandino.
Avere il Ferrari che poi magari ti si rompe. Questo vabbè, è il discorso.
Beh, bel pandino, io me lo prenderei volentieri un pandino.
Ma
così
io sottolineerei il fatto che insomma lui voleva andare in una squadra di un certo livello e quindi adesso sta dando il meglio di sé.
Certo. Beh, è sicuramente uno dei giocatori più promettenti italiani, no? Nel senso, sta facendo bene. Secondo me non è, vabbè, non è a livello di Douglas Costa, ma non è nemmeno ancora a livello del papà. Quindi io quello che auguro di più a Chiesa è di riuscire a arrivare a livello che è stato del papà. Se arriva a livello del papà, secondo me avrebbe fatto una carriera fantastica già.
Leonardo Petri?
Ma lui ha gestito malissimo la sua passaggio alla Juve, sia lui che suo papà l'hanno veramente gestita male con Firenze, e questo mi è dispiaciuto, perché un ragazzo è nato qui, ha fatto tutte le giovanili, poteva finire meglio. Lui se n'è andato oggettivamente, ma dal punto di vista umano secondo me la poteva gestire molto meglio. A Torino migliora inevitabilmente, anche solo allenandosi con quei giocatori lì, è normale che migliori. Io ho sempre creduto che lui potesse avere tanto spazio, più di Bernardeschi alla Juve, perché Chiesa, Bernardeschi non ha un ruolo definito e in tutti questi anni non si è specializzato. Chiesa mi sembra sia un giocatore già ben definito per caratteristiche. Per me lui non è un attaccante da tanti gol, ma è un faticatore di faccia, diciamo, un giocatore alla Kuwait, quello, ricordate il biondo del Liverpool, fortissimo peraltro. E per me Chiesa è quel tipo di giocatore lì, un giocatore di grandissimo rendimento, di qualità, non di qualità eccelsa, ma di buona qualità, ma soprattutto un giocatore di rendimento e tassura gol, che ti assicura un grande lavoro sulla fascia anche in fase difensiva, perché se non imparerà anche a fare quello con mezzi fisici importanti, come probabilmente in Italia non ce ne sono in questo momento.
Gigi, che ne pensi? Mister Cagni?
Ma sai, io ho sempre fatto il 4-3-3, a me sono sempre piaciuti gli esterni, quindi avere esterni di quel tipo per me in una squadra è determinante. La cosa che mi sta stupendo, non mi stupisce il fatto che lui stia facendo bene, perché è un giocatore di personalità, non ha paura di niente, lo ha sempre dimostrato. Quello che mi sta stupendo, a differenza di quello che era la Fiorentina, che sta facendo bene anche a sinistra. Io li ho sempre visti sia lui che Bernardeschi a destra, li ho visti a dare grande qualità sotto tutti i profili. Riguardo al discorso di Douglas Costa, sono due giocatori completamente diversi. Douglas Costa è quel giocatore che tu metti per mezz'ora, un'ora e ti cambia la partita. Chiesa non è sicuramente un tipo di questo, però io devo dire che in una squadra ci vorrebbero tutti e due.
Ecco.
Una squadra importante.
Il paragone non è tecnico, è il paragone
no,
è
stato no, certo.
numerico. Chiesa è entrato nel momento che Douglas Costa è uscito, questa è stata l'operazione della Juventus.
Sì, però io sono quei giocatori che averli, voglio dire.
Certo.
Ma Douglas Costa secondo me non è arrivato alla Juventus per altre cose, non quelle tecniche sicuramente.
Allora,
la Juventus deve avere dei comportamenti diversi.
Sì, sono d'accordissimo. Allora, facciamo un giro con gli inviati per l'ultimissime sulle formazioni, le facciamo commentare a voi tre. Cominciamo dalla Juventus, dai.
Andiamo da Luca Cavallero per Juventus. Allora
Luca Cavallero, l'inviato anche di TM Radio, Tutto Mercato Web, nonché Radio Bianconera. Luca, andiamo a conoscere le formazioni della Juve. Juve, solo Juve, vai.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Cinzia. Formazione della Juventus che verosimilmente vedrà il 4-4-2. Poi come sappiamo il gioco di Pirlo è molto ibrido per quanto riguarda le posizioni dei giocatori. Szczęsny in porta, ritrova la titolarità dopo l'ottima prestazione di Gianluigi Buffon a Parma sabato. Sulla destra dovrebbe ritornare titolare Juan Cuadrado. Cuadrado che è stato uno dei giocatori più utilizzati da Pirlo, ben 12 presenze complessive. Prima partita che ha saltato è stata quella col Parma. Salto del passato per lui perché è uno dei tanti ex alla Fiorentina tra il 2012 e il 2015, ben 85 presenze e 20 reti. Al centro della difesa degli Bonucci, sulla sinistra ballottaggio Alessandro Danilo, Alessandro che potrebbe spuntarla perché anche Danilo è stato ultra impiegato da Pirlo, 11 presenze sin qui, un giocatore a cui Pirlo non ha mai rinunciato. Centro campo linea 4, Weston McKennie dovrebbe partire largo a destra, Bentancur e attenzione Adrien Rabiot al centro del campo, Arthur non ha ancora recuperato, non è figurato nella lista dei convocati che la Juventus ha diramato poc'anzi. Federico Chiesa sulla sinistra, e per lui è la partita emblematica dell'ex, 137 presenze, 26 gol. Tra le altre cose, questa è una partita dal sapore speciale per quanto lo riguarda, perché lui esordì in Serie A proprio il 20 agosto del 2016 in uno Juventus Fiorentina. Nella circostanza vinse la Juventus per 2-1. Un gol questa stagione dei due complessivi che Chiesa ha segnato in campionato, lo ha segnato proprio con la maglia della Fiorentina all'Inter, davanti il tandem Morata-Ronaldo, una coppia gol particolarmente prolifica, 12 gol per quanto riguarda Cristiano Ronaldo in campionato, 4 per quanto riguarda Alvaro Morata, 16 dei 28 complessivi messi a segno dalla Juventus. La Juventus dovrebbe disporsi in questo modo, unico dubbio, torno a ripetere, sulla sinistra o Danilo o Alessandro.
Come lo risolve Gigi questo dubbio?
Non lo so, dipende come stanno i giocatori in questo momento. Perché sai, hanno giocato e giocheranno ancora poi dopo la sosta ancora per 3 giorni fino al 24.
Ti convince Rabiot? Ti convince Rabiot?
Sì, ma mi ha convinto già dall'anno scorso nel finale. Ma l'avevo già visto, a me piaceva come giocatore
Marco.
Prima di arrivare alla Juventus, e quindi io non farei mai a meno di Cuadrado, perché per me è Cuadrado che è uno di quei giocatori che ti rompe le partite.
Ma non ne fa meno neanche Pirlo di Cuadrado.
Sì, lo so. E nemmeno di Bentancur io farei a meno.
Kulusevski,
mi sta piacendo molto McKennie, mi sta piacendo. Ma moltissimo.
Sì.
Va fuori Kulusevski. Che diceva Stefano?
Marco,
prego,
discrivi. Volevo chiedere al mister che cosa ne pensa di questo modulo che cambia della Juventus, cioè nel senso della difesa a 4 poi a 3, questo cambiare modulo in corso di partita a seconda se attacca o se difende, cioè è una cosa è un'idea che lei ha mai avuto quando è da allenatore, o comunque sia è un'idea innovativa questa cosa di alternare questa cosa?
No, è il modo di giocare moderno, perché fanno tutti così, fanno il possesso palla da dietro, quindi i tre difensori si allargano per il possesso palla, gli esterni vanno alti immediatamente e quindi diventa un altro sistema, ma non è una cosa che fa solo la Juventus, lo stanno facendo tutti, lo fa anche lo Spezia. Ed il problema qual è? Che quando perdi la palla ti trovi in grandissima difficoltà, perché facendo il possesso palla così, se tu la perdi ti trovi sempre uno contro uno e la difesa spiazzata. È un rischio che prendono le squadre, purtroppo qualcuna non dovrebbe farlo, secondo me, perché non ha le qualità della Juventus. La Juventus se lo può permettere, perché oltretutto adesso De Ligt è quello che conosciamo e quindi non è tanto Bonucci o qui a qualche altro difensore. Ma De Ligt è veramente uno dei difensori più forti al mondo.
Allora andiamo tra poco da Leonardo Berti per commentare la Fiorentina, però chi ce la racconta un attimo?
La formazione, la probabile, Pietro Lazzarini di Tutto Sport.
No, Firenze Viola.
Sì, Pietro Lanzieri. Tutto Sport, volevo dire Tutto Mercato, ho detto Tutto
Vabbè,
Sport.
Non ti preoccupare, vabbè. Pietro.
Niente, oggi è così.
Ben ritrovato.
Ciao.
Ciao Pietro.
Ciao, ancora Tutto Sport non mi hanno preso.
Vabbè, potrebbe
mai
essere un buon augurio, dai. Ti ha promosso, un buon augurio. Dai.
Comunque la Fiorentina dovrebbe schierare il 3-5-2 tornando di fatto all'antico e quindi a quello che era lo schema utilizzato da Iachini, l'ha già fatto nell'ultima partita contro il Verona, lo rifarà ancora questa sera con ogni probabilità. La Fiorentina che cercherà di giocarsi duelli uno contro uno, come dicevate prima nel corso della trasmissione, appunto perché il fatto che lo stesso Pirlo voglia sfruttare il possesso palla spingerà la Fiorentina a provare a recuperare il pallone e poi andare in questi duelli, soprattutto spingendo dalla parte di Ribéry, dove cercheranno insomma di trovare l'assist vincente per Vlahovic, visto che la Fiorentina su azione non segna ormai da un secolo. Però arrivando poi ai giocatori effettivamente che scenderanno in campo, dovrebbe andare ovviamente Dragoschi in porta, poi difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres, uno dei tanti ex della sfida. Poi la linea 5 dovrebbe essere composta da Venuti a destra, poi Amrabat al centro, torna Pulgar in cabina di regia, Castrovilli e Biraghi poi a sinistra e davanti appunto Ribéry in sostegno di Vlahovic, che è vero è andato a segno due volte consecutive nelle ultime due partite, ma sono stati due calci di rigore. Ovviamente Vlahovic sta comunque dimostrando di essere in crescita, Prandelli gli ha dato totale fiducia, Cutrone per esempio non si vede più, in questo caso non è neanche convocato per una leggera lombalgia, una lombalgia probabilmente dettata dal mercato, e quindi vedremo poi cosa succederà a gennaio con la Fiorentina alla ricerca di nuovi gol, perché effettivamente ne sta segnando molti pochi.
Pietro,
grazie.
Leonardo, Pedri, che ne pensi?
Penso che i gol non vengono a caso, e per far gol bisogna avere giocatori che il gol li fanno, li hanno sempre fatti. Se te scorri la formazione della Fiorentina, dimmi te chi segna,
nemmeno
con le mani si fa gol.
Guarda, prima Bruno Giordano sollevava lo stesso problema su questa cosa Fiorentina.
E l'alternativa in questo momento, Cutrone non gioca, a giugno, a gennaio andrà via, è praticamente fuori rosa. L'altro è Kwame, che è un altro ragazzo di belle speranze, ma certamente non un bomber. Mi devi dire chi fa gol nella Fiorentina. Questo è il grande problema di una squadra costruita malissimo, secondo me, e che adesso dovranno rimediare a gennaio. Non so come, perché mi sembra a questo punto molto difficile. Soprattutto mi sembra non sia particolarmente appetibile in questo momento la Fiorentina, una squadra che quest'anno deve lottare solo per salvarsi.
Gigi.
E non è detto ci riesca.
Beh, speriamo per i tifosi della Fiorentina, speriamo insomma. Gigi, tu che
anche per me.
Mister, che ne pensi di questa cosa qua? In effetti anche prima Bruno Giordano diceva l'attacco, però insomma, costruita, no?
Sì, però non mi parlate di retrocessione alla Fiorentina, perché con le qualità che i giocatori sarebbe veramente...
Però serve una scossa, serve qualcosa, non arriva,
lo so,
è piatta.
Io adesso non voglio dire niente, però è una squadra che ha le possibilità di fare qualsiasi cosa. Non è che posso andare oltre questa cosa, perché dovrei dire delle cose che non vanno bene.
Poi bisogna pure capire davvero cosa è successo
perché,
a Cutrone.
Ma dirla una cosa se la vuoi dire, con noi lo sai che lo puoi dire. Che diresti? Con chi te la prenderesti?
Voglio fare il presuntuoso?
Ma fallo.
Ma sì, pecca di presunzione.
Dalla a me a quella squadra lì, poi vedi cosa succede.
Vero.
Perché bisogna dar colpa anche ai giocatori. Bisogna mettermi in riga ai giocatori, ma non può essere che una squadra arriva e i giocatori non hanno questa cattiveria, grinta, tutte queste cose. Amrabat mi sembra un altro giocatore, ma cosa è successo? C'è qualcosa che non funziona, quindi i giocatori vanno presi e fatti ragionare.
Allora è pure colpa dell'allenatore, tutto. Mister, no? Se diciamo
certo che è colpa, degli allenatori, sempre colpa dell'allenatore.
È colpa del presidente, ragazzi, è colpa del presidente.
Ecco, è colpa del presidente. I giocatori non hanno mai colpa di niente, guarda che è incredibile questa cosa. No. In tutti gli ambiti, quando succede qualcosa, è chiaro, cambia l'allenatore perché fai prima, ma il discorso di... Tu cambi l'allenatore e puoi anche cambiarlo, ma poi io prendo i giocatori, io sono il presidente, prendo i giocatori, io ti pago tutti i giorni uguale e poi ti faccio, poi vengo a vedere, sì, vediamo cosa succede, no?
Vabbè.
Ma perché?
Però
se dici vabbè, allora siamo sempre lì, vabbè. E questo è il problema,
No, io
perché la prima cosa io voglio da te, io voglio una cosa solo, che tu corri, io ti do i mezzi, tu sei un atleta, devi correre. Va bene? Basta. Quando, tu mi devi dare questo, poi tecnicamente, tatticamente sbagli, non è un problema. Ma tu non, io non posso accettare che tu non faccia un'ora, mezz'ora, quello che vuoi, ma che massacri tutti, che entri sul campo e uccidi tutti sotto l'aspetto sportivo. Io non posso accettarlo. È tutto sempre una scusa mentalmente, psicologicamente, ma basta. Basta questo.
Io
cose,
sostengo
basta.
Gigi Ganni. Sono d'accordo con Gigi Ganni. Aspetta, però
ma sono dei professionisti.
Gigi, ti devo fermare che mi stai facendo sforare. Aspetta, Pedri al volo, che vi devo salutare. No, Pedri,
mi piacerebbe che questo discorso lo sentissi fare a Prandelli, ma non accadrà. Ecco. Non accadrà, perché l'unico motivo per cui sta uscendo Prandelli è che l'unico che ha accettato 6 mesi di contratto. E poi salute e buonasera. E questo è il problema.
Vabbè, comunque sia, diciamo che Prandelli ha un altro stile proprio di concepire il calcio.
È un altro stile, però guarda la classifica.
A me
lo
mi
stile,
pare
no?
un ex allenatore, ve lo dico sinceramente.
Ecco, l'ha toccata piano Pedri, hai capito? Vabbè, e sorride, si discredi, non dice una parola Cagni, ci fermiamo qui.
No. Io tifo Prandelli sempre.
È uno degli allenatori
sempre di classe, di stile, poi al suo passato bianco e nero.
Certo, capito. Va bene, caro Discredi, vi devo fermare. Saluto Stefano Discredi e Pedri, ci ritorniamo nel post partita, preparati. Un abbraccio, a presto. Gigi, rimani un attimo con te, che ci confessiamo un attimo, dai, torniamo subito.